La versione di Oscar. Di Oscar Giannino.
Tardissimo oggi, 16, 11 primi, 10 secondi. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di questa versione che sarà quindi brevissima. Fulminea, no, sto scherzando. Ma la versione di Oscar, in diretta o in podcast che siate. Grazie, grazie, grazie. E vi dico subito di che cosa parliamo. Due argomenti diversi, a unirli è un pasticcio, per così dire, che dovremmo tentare di spiegare. Il primo è sollevato, a dire la verità con un vasto seguito, da uno dei siti più interessanti per chi vuole seguire le cose dell'Università della Ricerca Italiana con un punto di vista critico sulle regole, i criteri di allocamento dei finanziamenti e così via. È un sito che si chiama come il verso del leone in inglese, Roars, ecco, ed è animato da giovani ricercatori che hanno, secondo me, molto molto spesso, quasi sempre, a dire la verità, vale sempre la pena di leggerli, ma sono una fonte inesauribile e molto puntuale sul tamburo, come si dice giornalisticamente, approfondimenti su novità, norme, eccetera eccetera, casi paradossali, baronaggi, concorsi e così via. E quindi chi fa questo mestiere con curiosità come me, come da una parte guarda sempre tutto scuola, che è più istituzionale, diciamo così, più sindacale, eccetera eccetera, guarda sempre anche loro. E loro oggi hanno sollevato un problema su uno dei temi, effettivamente, a mio modestissimo giudizio, che non conto nulla, più problematici in relazione a come si misura la qualità della ricerca nell'università italiana, cioè la famosa VQR, la valutazione di qualità della ricerca, da parte dell'ANVUR, cioè dell'autorità di valutazione sull'università e la ricerca. E la modalità per attirare l'attenzione stamattina mi ha attirato due volte l'attenzione, perché io ho detto subito: ma non mi convince. Perché? Perché il titolo era Calenda affonda i Politecnici di Milano e Torino, stiamo parlando del Competence Center per Industria 4.0, ma anche Pisa, Sapienza e Federico II con l'aiuto di ANVUR. E poi c'è un lunghissimo pezzo, perché sono pagine e pagine, in cui si spiega l'esito paradossale della valutazione della qualità della ricerca, che appunto, grazie ai criteri molto discutibili che adotta, taglia fuori, per così dire, dai livelli elevati del ranking della valutazione della qualità della ricerca politecnici e sedi che sono universalmente considerati a livelli elevati o elevatissimi di eccellenza, per proporre invece e produrre risultati abbastanza paradossali. Perché non mi cominciava il titolo? Perché io ricordavo perfettamente, e avevo anche scambiato due sms personalmente con il ministro, che il ministro Calenda aveva, lui per primo, detto tempo fa, prima del decreto che fissa le direttive dei criteri attraverso i quali valutare poi i competence center da scegliere, aveva pubblicamente detto: io non posso seguire le cose dell'ANVUR perché appunto mi hanno escluso il Politecnico di Milano e così via, e mi propongono Unicusano. Erano state le sue testuali parole. Infatti poi il ministro ha puntualmente, uscita questa meritoria cosa su Rors, detto: no, guardate che sbagliate, perché io stesso polemizzo come voi sui criteri dell'ANVUR, e loro hanno controrisposto dicendo: sì, però comunque c'è un riferimento alle valutazioni ANVUR, se quindi non valgono non ci dovrebbe essere riferimento. Però tutto questo è per farvi spiegare quali sono i punti critici dei criteri che vengono adottati per valutare la qualità della ricerca nell'università italiana. E questo è il primo punto. Poi dopo le 16:30 ci spostiamo invece su un conto aperto, per così dire. Qual è il conto aperto? Quello tra le autorità italiane e l'assegnazione ad Amsterdam dell'EMA, cioè l'Agenzia Europea del Farmaco, perché sapete che c'è stata una prima, non pronuncia, ma insomma delle opinioni rese da parte della Commissione Europea a proposito del ricorso, uno dei primi ricorsi presentati, oltre a quello del governo, quello del Comune di Milano, fortemente voluto dal Sindaco Sala, che ha detto: no, questo ricorso è irricevibile, è sbagliato, non se ne parla proprio, e così via. Allora tenteremo di approfondire la questione per capire, dal punto di vista della legittimità delle norme europee, se è davvero così o se invece bisogna aspettare la pronuncia vera di un organo, e cioè del Tribunale Europeo, non le dichiarazioni che vengono dalla Commissione, ma di capire quali sono davvero i punti delicati, quali chance ha l'Italia. Non è tanto, ma questo lo dico da subito, e il tiro della monetina tra due candidature che erano arrivate pari grado, quanto piuttosto il fatto che poi abbiamo appreso, al di là della monetina, che per esempio il vice segretario generale della Commissione Europea olandese, come la candidatura era olandese, ha vinto Amsterdam, che paradossalmente il cognome si chiamava Italianer, dico si chiamava perché nel frattempo non è più al suo posto, aveva accettato la richiesta di secretazione di alcune parti della candidatura ufficiale proposta da Amsterdam, guarda caso proprio quelle relative tra le altre alle sedi, perché le sedi non ci sono e quindi adesso l'aggiudicazione c'è stata ma le sedi non ci sono, e questo elemento non era stato completamente valutato. Quindi queste due questioni della puntata di oggi, ma cominciamo da uno dei punti fondamentali, fondamentali perché sapete quanto qua insistiamo su metriche di valutazione del merito che siano indiscutibilmente condivise nel mondo avanzato e che consentano su queste, quindi come l'attribuzione del salario di merito nella pubblica amministrazione come nel mondo privato, ma qui stiamo parlando di criteri di allocazione anche di una parte delle risorse del fondo universitario nazionale, e quindi a maggior ragione dobbiamo essere grati per chi si prende la briga di scrivere 15 belle pagine fitte proponendo una visione molto critica di come funziona la valutazione della qualità della ricerca nel nostro paese. E a questo proposito abbiamo appunto uno di coloro che hanno scritto questa analisi, cioè Giuseppe De Nicolao, che è ordinario di automatica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pavia, gli insegna identificazione dei modelli e analisi dei dati ed è appunto tra i fondatori della associazione ROARS, cioè Burton on Academic Research. Grazie intanto di quello che fate, perché non è la prima volta che vi rompo le scatole per dire di venire in trasmissione, e buon pomeriggio, grazie di essere con noi a Giuseppe De Nicolao.
Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
Le chiedo, ecco, di essere un po', per così dire, didascalico, ma non devo dire a lei che insegna per professione, perché ovviamente chi è a casa si perde in 5 minuti nei criteri tecnici che vengono adottati nella VQR. Perché questo esito paradossale?
Questo è interessante, perché poi è una cronaca di un paradosso annunciato, potremmo definirla, perché da un lato si è voluto scremare le candidature, per cui ci sono dei soldi da distribuire per questi centri di competenza per l'industria 4.0, che sostanzialmente è l'interazione tra tecnologie più classiche con quelle invece tecnologie più moderne legate all'internet, l'internet delle cose, l'automazione e così via, e dovendo costruire questi centri col partenariato pubblico-privato si vorrebbero allocare bene i soldi e in qualche modo scremare le candidature. Quindi l'idea è quella di
stiamo parlando di una quarantina di 40 milioni in due anni, queste le risorse.
Sì, 40 milioni in due anni, esatto, che possono sembrare tanti, in realtà non sono nemmeno così tanti rispetto al piano Industria 4.0 nel suo complesso, però comunque con questi chiari di luna chiaramente fanno gola a tutti questi soldi, e l'idea sarebbe di trovare quelli che sono gli atenei che sono più adeguati a promuovere questo tipo di iniziativa, quindi in qualche modo dire no to no a chi invece non ha proprio le carte in regola, quindi non vale neanche la pena che presenti domanda. E allora da questo punto di vista si è pensato di ricorrere alle valutazioni dell'agenzia di valutazione, perché la propaganda che viene fatta è che queste valutazioni siano valutazioni accuratissime, certificate e così via, e quindi dice se abbiamo a disposizione queste bellissime valutazioni perché non usarle, insomma, e quindi questa è stata l'intenzione, da un certo punto di vista un'intenzione buona, potremmo dire, però come sempre il diavolo si annida nei dettagli, e queste valutazioni da tempo si sa che hanno dei problemi, per cui anche ne hanno parlato i quotidiani, ne ha parlato il Corriere della Sera, ne ha parlato anche Report, per esempio nel campo della fisica l'ateneo migliore in Italia secondo l'agenzia di valutazione è l'università non statale Core di Enna, che batte atenei come la Sapienza di Roma con tutta la sua tradizione nella fisica, batte Bologna, batte Padova e così via. E paradossi di questo genere erano noti anche nel campo dell'ingegneria, e questo ci porta più vicini al tema dell'industria 4.0, per esempio nel campo dell'ingegneria industriale dell'informazione, dove proprio si studia l'elettronica, l'automazione, l'internet e l'internet delle cose, in questo settore importantissimo l'università telematica Unicusano aveva ampiamente superato entrambi i politecnici di Milano e di Torino.
Era esattamente quello che, a cui faceva riferimento il ministro Calenda dal tempo.
Esattamente, no? Quindi c'erano in qualche modo dei campanelli di allarme che questo tipo di valutazione, quantomeno quando viene usata come classifica, è una valutazione non adeguata a mettere in fila gli atenei per dire quali sono quelli migliori e quelli peggiori. Di queste cose si è discusso ormai quasi per un anno e a un certo punto c'è stato quello che a me verrebbe da dire quasi uno sfogo dell'ex presidente dell'agenzia di valutazione, il quale aveva comunque la paternità di queste valutazioni, e a un certo punto ha scritto un lungo articolo a Repubblica in cui ha detto che era l'agenzia ad aver spiegato, per noi non l'aveva spiegato così bene all'inizio, che quella graduatoria che lei produce non deve essere impiegata, qui sto leggendo il virgolettato, non deve essere impiegata in nessuna circostanza per rappresentare la reale posizione di un ateneo. Quindi abbiamo un'agenzia che sforna delle graduatorie ma ti spiega, guarda, che questa graduatoria non ti dice in che posizione sta un ateneo. Quindi forse ti dice che non è una graduatoria.
Ma allora, scusi, a cosa serve se... No, la mia domanda del banale, se vuole ingenua, ma se non è per essere usata a quel fine, a cosa serve?
C'è un altro utilizzo, che è quello di distribuire i soldi.
Ah, ecco.
Nel senso che questa serve a distribuire una parte sostanziale di quella che è la cosiddetta quota premiale del fondo di finanziamento.
Non mi sembra
ordinario.
Meno grave, a dire la verità, però, che se questi sono gli esiti. Scusi se glielo faccio notare, la mia appunto era una domanda finta ingenua, cioè visto che viene usata proprio per la parte premiale del fondo sanitario nazionale, se questi sono gli esiti, uno si gratta la testa e dice a Roma, ma davvero davvero? Cioè...
Noi siamo tra quelli che vorrebbero invitare a una pausa di riflessione su quello che è stato, quello che ha fatto l'agenzia, perché ci sono esiti paradossali e tra l'altro anche il ruolo nella distribuzione dei fondi naturalmente desta qualche perplessità.
Ma rispetto, anche questo. Ma rispetto a metriche condivise nei paesi OCSE, in sistemi accademici in cui magari anche la parte relativa premiale è più elevata rispetto al fondo nazionale e così via, non esistono, possibile che non esistano metriche definite da decenni, condivise dalla comunità scientifica e della ricerca sull'impact factor, come si calcola la densità scientifica, come si calcola la bibliometria, eccetera, eccetera?
Allora, in realtà il modello che è stato seguito in Italia dalla nostra agenzia di valutazione, ma ancora prima dal legislatore, è un modello abbastanza anomalo nel panorama internazionale e sostanzialmente ha un corrispettivo quasi unico, che è quello del Regno Unito. Quindi noi in qualche modo stiamo facendo una brutta copia, a volte molto brutta, di quello che fa il Regno Unito, dove c'è una valutazione della ricerca che una volta si chiamava RAE, adesso si chiama REF, Research Excellence Framework, così, che effettivamente svolge un ruolo abbastanza simile al nostro VQR nella distribuzione dei soldi. Noi l'abbiamo ricopiato male, con degli errori, che loro non commettono, tra l'altro degli errori poco perdonabili perché bastava leggere i documenti inglesi, se tu sei il primo a fare una certa cosa potresti essere perdonato, però se leggi i documenti, poi leggi i documenti degli altri, questi ti dicono non si fa così e evidentemente potresti in qualche modo imparare la lezione. Uno degli insegnamenti che ci danno i colleghi inglesi è che i risultati di questa valutazione non devono essere usati per fare classifiche, loro si rifiutano tassativamente di usarli per fare classifiche, li usano solo per fare delle ripartizioni di soldi. Al profano può sembrare strano, perché può andare bene.
Molto,
cosa?
Molto, cioè appare priva di logica questa idea di...
realtà non lo è, perché bisogna confrontare atenei di dimensioni molto diverse, per cui... il fatto che per esempio l'università
Cioè
Core
la valutazione
Enna,
non
la prima...
è relativa ad aree scientifiche, insegnamenti, dipartimenti che siano isoequivalenti.
Delle stesse dimensioni. Sì. Cioè l'università Core di Enna è la prima come voto medio, però il finanziamento viene moltiplicato per le dimensioni e siccome un'università piccola prende meno soldi della Sapienza. Così. Però la classifica.
Però questo naturalmente, poiché abbiamo già più volte ospitato rappresentanti della conferenza dei rettori, registrando dissensi in relazione proprio ai criteri di ripartizione della parte premiale del Fondo Università, e abbiamo ospitato chi diceva per esempio il Mezzogiorno è penalizzato e le piccole sono penalizzate, verrebbe quasi, mi perdoni e mi corregga se sbaglio, da pensare che questi esiti paradossali della metodologia e dei criteri seguiti dall'Hamburg, seguendo il modello britannico, per cui non servono per fare una graduatoria, ma servono per la retribuzione del fondo premiale, in realtà siano, mi scusi, lo dico in maniera giornalistica, pilotati a tavolino esattamente per ottenere che una parte delle lamentazioni che vengono dal mondo direttore, dal mondo accademico per le piccole sedi del sud vengano, come si vede dagli esiti, riequilibrate con questa metodologia. Naturalmente
in realtà il riequilibrio sono diciamo in qualche modo i maneggi del ministero più che quelli dell'AMO.
Ah, i maneggi del ministero
più che quelli dell'AMO, nel senso che ogni anno il ministero modifica diciamo alcuni criteri, per cui di anno in anno non vediamo mai gli stessi criteri, e la consapevolezza che viene fatto appunto per accontentare o per favorire qualcuno. Invece l'AMBUR fa questa valutazione ogni tot anni, ne ha completata una nel 2013, l'altra nel 2017, e a mio parere è più diciamo un mostro che è scappato di mano più che una cosa che loro riescono a governare. Ormai non la governano più, perché solo così si spiega il l'ex presidente dell'agenzia Andrea Graziosi, che dice io ho sfornato delle graduatorie, ma queste non devono essere impiegate in nessuna circostanza, quindi in qualche modo come se lanciasse l'allarme sull'uso improprio di queste graduatorie. E comunque appunto gli inglesi sanno che questa qui è materia pericolosa, la usano, e anche lì ci sono contestazioni per distribuire i fondi, ma in maniera tassativa dicono non si fanno classifiche, perché quando si fanno le classifiche succedono esattamente queste cose qui, cioè che un icusano batte i politecnici e il Ministero dello Sviluppo Economico sembra in qualche modo essere cascato nel classico trappolone. Cioè si è fidato di chi dice che questa qui è una valutazione molto accurata, e durante le cerimonie ufficiali lo dicono un po' tutti, lo dicono i presidenti dell'AMVUR, lo dicono i ministri.
Però voglio dire, che senso può avere usare un criterio che penalizza la grande maggioranza degli atenei medio-grandi, favorendo invece il migliore in classifica, sì, ma tra quelli
piccoli? Io credo che qui sia un problema di tipo ideologico, cioè questo tipo di gestione centralizzata è in qualche modo quasi un retaggio di una mentalità sovietica. Infatti non per niente l'AMVUR in qualche modo ideologicamente nasce da una parte politica di un certo genere e che ha il centralismo nel suo DNA. E questi qui sono i pianificatori sovietici, e nei piani quinquennali sovietici tipicamente ti capitava di avere i bulloni e di non avere i dadi poi.
Devo dire che mi ritrovo, ma minoritariamente, ma mi ritrovo nel suo giudizio. Però su Calenda dice no, ma io sono d'accordo con voi.
Ma lui è cascato nel trappolone, si vede che probabilmente non è lui che controlla questi dettagli, qualcuno, forse anche il Ministero di Economia e Finanze, perché a un certo punto c'è un decreto interministeriale, qualcuno dei fautori di questa valutazione dell'AMVUR deve aver detto ah che bello, approfittiamo per usare questa stupenda valutazione, e gliel'hanno infilata nei criteri senza che lui si rendesse conto di cosa stava succedendo.
Ma
quindi, per cui questo
se
è finito
dovesse
nel decreto ministeriale,
esatto, se si dovesse, insieme ad altri criteri, però anche questo c'è, ma se si dovesse indicare in maniera piana, cioè comprensibile, ripeto, ai non ricercatori e a chi non ha a che fare con l'università, un principio diverso da sostituire l'attuale, i cui esiti paradossali siamo riusciti secondo me a spiegarli abbastanza bene anche a chi non ha detto i lavori, lei quale proporrebbe?
Credo che uno dovrebbe guardare indicatori eventualmente più specifici, per esempio essendo diciamo un partenariato pubblico-privato bisognerebbe andare a verificare, piuttosto che nella scrematura usare i criteri AMVUR, probabilmente qualche indicatore di una capacità di operare in collaborazione sul territorio,
esatto,
col mondo imprenditoriale.
Esatto.
Cioè bisogna, come dire,
per esempio, visto che noi abbiamo un punto di debolezza nel technology transfer, che è un punto di debolezza proprio del fatto tra ciò che ricerchiamo e ciò che poi va alle imprese. Beh, questo per esempio secondo me è una cosa molto concreta, però c'è una certa resistenza anche del mondo accademico, o sbaglio?
Io sono in una facoltà di ingegneria, sicuramente non percepisco questa resistenza in un ambiente come quello degli ingegneri, anche perché obiettivamente quello che, a cui abbiamo assistito nell'ultimo decennio è una tale, diciamo, restrizione di risorse, per cui è molto palpabile tra i colleghi l'aumento dell'interesse nei confronti di progetti europei in settori applicati, collaborazioni con imprese e così via, per il semplice fatto che viene a mancare qualsiasi finanziamento per la ricerca di base, no? Quindi l'unico modo è, diciamo, mettere a frutto le proprie competenze tecniche e recuperare soldi dove ce ne sono, il che da un lato è molto positivo. A mio parere siamo anche andati oltre quello che è in qualche modo produttivo e auspicabile, perché c'è anche il rischio di inaridire l'aspetto della ricerca di base, che poi è quella che crea innovazione, che poi viene travasata negli aspetti tecnologici. Però no, direi che negli ambienti ingegneristici questo problema non esiste. Spesso c'è anche invece un problema, nel senso che parte delle imprese italiane, soprattutto quelle in cui la dirigenza non è nemmeno laureata e così via, chiaramente fanno fatica anche a individuare quali sono i loro bisogni di innovazione, perché c'è bisogno di una lettura anche del panorama competitivo internazionale, che non è banale per chi, per esempio, non è formato su queste tematiche dell'industria 4.0, per cui è giusto che questi centri promuovano anche delle iniziative di tipo formativo. Però non ci si può fidare di questi numerini AMVUR, che sono dei numerini tra l'altro in qualche modo già ampiamente screditati, e bisogna andare un pochino sul campo, ma sul campo credo che ci siano i mezzi per capire che il Politecnico di Milano ha una capacità di interazione col territorio, tra l'altro interazione anche a livello nazionale e internazionale, tali per cui, diciamo, una valutazione fatta bene non può relegarlo addirittura fuori dalla porta di quelli che possono far domanda così. Dopodiché è chiaro che bisogna, come dire, non chiudere le porte anche a chi magari muove i primi passi. Per esempio è fondamentale che questa iniziativa sia in grado di coprire anche alcune regioni del paese in cui potenzialmente ci potrebbero essere degli sviluppi, ma attualmente sono meno forti, perché ovviamente sarebbe molto importante che tematiche come l'industria 4.0 facessero da volano anche nelle regioni del sud e delle isole.
Allora, io la ringrazio per essere stato, diciamo, spero il più chiaro possibile per chi ci ascolta. Guardate che il problema di questa metrica è un problema fondamentale, perché se non siamo in grado di misurare la qualità della ricerca, inutile che vi dica cosa pensi di come produciamo effetti paradossali. E oltretutto, criteri di allocazione delle risorse, a mio giudizio, opachi. Avete sentito lo stesso nostro ospite, il professor Giuseppe Nicolao, dire: no, ma non è l'AMVUR, poi è il ministero che fa i magheggi annuali con dei cambiamenti dei criteri. Ecco, i magheggi non bisognerebbe farli, per così dire, sulle metriche di giudizio e di valutazione della qualità della ricerca. Allora, grazie a Giuseppe Nicolao e grazie a tutti coloro che ovviamente contribuiscono alla RORS. E adesso andiamo a vedere cosa succede in borsa, un po' di pubblicità, e partiamo con le impugnative italiane all'allocazione ad Amsterdam dell'Agenzia Europea del Farmaco.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar.
Allora, dopo aver visto il pasticcio dei criteri utilizzati per la valutazione della qualità della ricerca nel nostro sistema pubblico di ricerca universitario, ci spostiamo a una questione che è aperta, resterà aperta, ma vediamo con che possibilità giuridiche, cioè le impugnative presentate da diversi soggetti, il Comune di Milano, ce n'è anche una della Camera di Commercio, naturalmente il governo italiano avversa la decisione assunta collateralmente, a quanto pare, al Consiglio europeo, cioè dei rappresentanti dei paesi membri dell'Unione europea, ma in sede di rappresentanza diretta dei propri governi, quindi non, a quanto pare, in quanto Consiglio europeo, sull'aggiudicazione ad Amsterdam della sede dell'Agenzia del Farmaco europeo. Sapete che le candidature arrivarono al pareggio e poi in quel caso le regole vigenti prevedono l'assegnazione con la monetina. Nel frattempo, oltre alla monetina, si apprendono cose diverse, che il documento illustrativo presentato da Amsterdam era stato presentato con richiesta di secretazione di alcune parti, che il vice direttore generale all'epoca, poi sostituito, che si chiama, per paradosso, essendo olandese, italiana, aveva accolto la secretazione di queste parti del dossier, di cui alcune riguardavano proprio uno dei punti più dolenti, che oramai è patentemente inadempiente rispetto a quello che sembrava essere uno dei requisiti fondamentali e che fosse adempiuto dalla candidatura olandese, cioè quello, in attesa di una sede permanente per gli oltre 900 dipendenti, funzionari, dirigenti, tecnici e lavoratori dell'Agenzia Europea, cioè di una sede permanente che ancora non c'è, ma che ci fosse una sede provvisoria i cui tempi erano coerenti col inizio del 2019. Nel frattempo si scopre che non è affatto così e che siamo ancora a caro amico, e quindi questa sede non ci sarà. A maggior ragione partono le impugnative. Cosa succede in questi giorni? Che da una parte l'ufficio giuridico della Commissione Europea dice: no, l'impugnativa del Comune di Milano è sbagliata, nel senso che è avversa a una decisione che invece è coerente alle norme, e soprattutto il Comune di Milano non ha neanche la titolarità per poter presentare un'impugnativa. Poi si apprende: però il tribunale, invece, che è quello che conta, è di tutt'altra idea, perché l'ha dichiarata accoglibile. Allora, per capire quali sono i problemi e i fondamenti delle impugnative italiane, io vi ricordo che comunque il Parlamento Europeo la deve ratificare, che questo voto è previsto per il 13 marzo, si è mosso anche il Presidente del Parlamento Europeo, che è Antonio Tajani. Abbiamo qui proprio un avvocato che è managing partner dello studio Grimaldi, lo studio legale che ha curato il ricorso per il Comune di Milano, e se ne è occupato proprio lui. Chi meglio di lui per spiegarci e spiegarvi come siamo messi dal punto di vista giuridico e come valutare queste prime reazioni, che sono sembrate durissime nei confronti della procedibilità proprio degli appelli presentati, degli appelli, delle impugnative presentate dall'Italia. Avvocato Francesco Sciaudone, grazie di essere con noi oggi pomeriggio.
Grazie a voi per avermi chiamato. Credo che sia utile fare ordine,
sì,
come lei ha giustamente detto, e con riferimento al precedente servizio è un po' un pasticcio quello che si sta creando. Cerchiamo di fare ordine. Il Comune di Milano ha impugnato con un ricorso di annullamento ed uno di urgenza davanti al Tribunale la stessa decisione che è stata presa dal Consiglio, che è stata impugnata anche dal governo italiano dinanzi alla Corte di Giustizia. Quindi abbiamo impugnato, Comune e governo, lo stesso atto, a seconda delle rispettive prerogative, davanti alla Corte e davanti al Tribunale. Primo chiarimento. Secondo chiarimento, il Consiglio non ha deciso l'irricevibilità, il Consiglio è convenuto dinanzi al Tribunale e nel ricorso di urgenza si difende,
certo.
E come tutti quelli che si difendono,
la sua
cerca di buttarla in caciara, per usare un'espressione raffinata. Evidentemente dice che non è legittimato il Comune di Milano e l'atto impugnato non è del Consiglio, bensì è degli Stati membri. Si tratta quindi di argomenti difensivi, tutt'altro che decisioni di irricevibilità o di improcedibilità o di errori del Comune
perché
di Milano.
Perché nel caso Comune di Milano la decisione la prende il Tribunale.
Esatto. E il Tribunale ha già escluso la manifesta irricevibilità del ricorso, perché avrebbe già potuto accertarla al momento stesso della sua presentazione, cosa che non ha fatto, perché è stato il Presidente del Tribunale ad indicare un vicepresidente competente per la discussione, per la trattazione del giudizio di urgenza. Allo stesso tempo ha trasmesso il ricorso del Comune di Milano al Consiglio perché presentasse le sue osservazioni difensive. Quindi il Consiglio non ha respinto, ma si sta difendendo. Il Tribunale non ha dichiarato l'irricevibilità, anzi la preliminarmente ammessa, come dimostra lo sviluppo della procedura.
Allora, quali sono i fondamenti dal punto di vista dei riferimenti normativi che danno forza all'argomento dell'impugnativa di cui si è occupato lei?
Cerco di dirla in modo semplice. La discussione davanti al Tribunale, che sarà la stessa che ci sarà davanti alla Corte, riguarda la natura della decisione che è stata presa in merito al sorteggio. Si può ritenere che sia una decisione degli Stati membri, una sorta di caminetto tra gli Stati membri che ha portato al sorteggio, o è un atto comunitario, in particolare del Consiglio, e quindi un atto impugnabile dinanzi ai giudici europei? Questa è la domanda di fondo che c'è. La risposta in realtà va data non dal punto di vista del nome dell'atto, come si dice, perché la giurisprudenza della Corte riconosce pacificamente l'impugnabilità degli atti indipendentemente dal loro nome. nella misura in cui siano riconducibili ad un'istituzione europea, e che questo sia un atto del Consiglio non lo diciamo noi, lo dice l'EMA, lo dice il governo olandese, che ad esempio nello scambio di corrispondenza che si sta sviluppando negli ultimi giorni proprio per la modifica dell'offerta che è stata effettuata, riconosce che hanno trasmesso la documentazione al Consiglio, che il Consiglio l'ha valutata, che il Consiglio ha deciso il trasferimento della sede dell'EMA. Quindi la questione è una questione complessa sicuramente dal punto di vista giuridico, ma che ha dei puntuali riferimenti nei documenti che sono a disposizione delle parti.
Perché dovrebbero sostenere che questa decisione è stata assunta invece dai membri del Consiglio europeo in quanto diretta rappresentanza dei propri governi, e quindi disconoscendo che si tratta di una decisione del Consiglio?
Per renderla non sindacabile. L'obiettivo evidentemente è che, essendo un atto politico dei governi, diventa non sindacabile dai giudici europei. Evidentemente questo creerebbe un enorme vulnus allo stesso processo di trasferimento, perché renderebbe non sindacabile la scelta dei governi e renderebbe invece sindacabile la scelta della Commissione o del Parlamento europeo, che dovranno essere assunti a valle di questa iniziativa. Segnalo, per sempre finalità di chiarezza, che la posizione del Consiglio, dell'ufficio legale del Consiglio, è in contrasto con quello che la stessa Commissione europea e il Parlamento europeo hanno detto con atti successivi, e cioè: nella proposta del regolamento per il cambiamento della sede, la Commissione chiaramente afferma che si tratta di una competenza esclusiva dell'Unione Europea. Il Parlamento, del pari, con la richiesta di informazione che è stata presentata dal Presidente Tajani al Presidente Juncker, ha chiaramente affermato la propria competenza in materia di trasferimento della sede, sul presupposto, evidentemente, per entrambe le istituzioni, che si tratti di una materia comunitaria. Quindi è abbastanza originale sostenere che invece solo la scelta del nome sia un pezzo di procedimento che non lo è.
Di natura diversa.
Ma soprattutto perché ha una chiara finalità di rendere non sindacabile quella decisione.
Adesso noi abbiamo un minuto di pausa per capire cosa succede sulla strada. Poi andiamo sui due punti e ci dirà quali altri ce ne sono. Cioè la problematicità in sede impugnativa di quella decisione assunta con il sorteggio, e B, la valutazione assunta dell'accoglimento della segretazione di parte del documento ufficiale di candidatura da parte di Amsterdam. Intanto strade.
Modul Block. Hasta la logistica sempre. Modulblock.com vi presenta. La versione di Oscar.
Eccoci qui, tornati in diretta, con noi l'avvocato Francesco Sciaudone, managing partner dello studio Grimaldi, lo studio legale che ha curato appunto il ricorso al Comune di Milano. Innanzitutto, quindi, ecco, insomma, i giornali italiani hanno commesso un errore abbastanza grossolano nel riferire le opinioni dell'ufficio legale del come se fossero quelli del tribunale di fronte a cui c'è l'istanza, e come se fosse quindi una ricusazione per inaccoglibilità. Non c'è alcuna inaccoglibilità, al contrario, il tribunale di fronte al quale il Comune di Milano ha presentato l'impugnativa, come il governo lo ha fatto di fronte alla Corte di Giustizia, ha aperto il procedimento, e quindi lì era solo l'opinione di una parte che tende a voler negare con un argomento specioso la procedibilità, anzi la sindacabilità di quella decisione. Ma andiamo al merito dell'impugnativa, cioè sui due punti almeno che sono sembrati fondamentali: quello della decisione di assumere la procedura del lancio della monetina, e poi questa questione emersa solo in un secondo momento della secretazione concessa a parti del documento ufficiale di candidatura presentato da Amsterdam. Quali sono i due problemi di questa questione? Che rilievo hanno e che riferimenti normativi? Insomma, qual è l'argomento per dire queste due cose non funzionano, avvocato Sciaudone?
Ma vede, posso correggerla innanzitutto.
Certo,
lei dice il sorteggio con la monetina. Non lo sappiamo come è stato fatto il sorteggio. Già questo è una notizia interessante, a mio avviso.
Direi di sì.
È un caso di decisione assunta con un sorteggio al quale non ha partecipato nessuno, e che nessuno è in grado di sapere come sia stato svolto, perché è stato svolto in assenza delle delegazioni ed in assenza di qualsiasi verbalizzazione della selezione stessa. Lei si rende conto che
questo
tipo di gestione...
Cioè non c'è una rendicontazione di questa decisione?
No, no, assolutamente no. Il sorteggio è oramai ufficiale, perché è noto che non è stato possibile avere nessun tipo di informazione sulle modalità con le quali è stato svolto in assenza delle delegazioni e senza che sia addirittura ufficiale. Pazzesco. Sono state distrutte le prove del sorteggio che è stato svolto dal Consiglio ad esito della valutazione delle offerte. Quindi non si può sapere come è stato fatto. Questa è la prima notizia. Seconda notizia, l'offerta è stata chiaramente modificata dopo la sua presentazione, perché la presentazione dell'offerta olandese aveva un documento, segretato che è stato reso conoscibile solo in una seconda fase. Questo documento segretato è stato poi chiaramente sostituito con la nuova sede, la sede appunto dello SPARC, che è stata visitata ieri per la prima volta, non votata dai governi, non conosciuta ed istruita dalla Commissione europea, non nota al Parlamento europeo se non ieri, e fortemente diversa, certo, da quella indicata in precedenza. Tra le diversità mi permetto di ricordare la distanza della stessa dalla sede definitiva, il Vivaldi. Uno degli argomenti che la Commissione europea aveva positivamente apprezzato rispetto alle sedi temporanee, ancorché segretate, che erano state offerte dal governo olandese, era la vicinanza alla sede definitiva. Il nuovo palazzo SPARC, che è stato visitato ieri, dista 11,5 km. I precedenti distavano pochi centinaia di metri. Lei capisce che saltano le regole del diritto. Cambiare le offerte dopo la presentazione delle stesse è un problema che pone qualche dubbio rispetto alla certezza del diritto.
Sentita così, mi pare c'è un'argomentazione solida. Poi vedremo il tribunale che cosa dice, quali saranno naturalmente le controdeduzioni delle parti, quelle degli olandesi e così via. Ma posso chiederle una cosa? Ma questa cosa che ci ha detto in relazione al sorteggio, questi giornali non l'hanno raccontata così, però. Quando è emerso con precisione che non è avvenuto alla presenza di nessun delegato e che non c'è una rendicontazione, lei ha usato anche poi un'espressione che mi ha molto colpito, perché lei è un uomo di diritto, le usa con precisione. Sono state distrutte, lei ha detto, le prove.
Questa è la risposta che è stata fornita. Credo ci sia un articolo apparso sul Corriere della Sera a ridosso delle operazioni di voto che dava atto di questa circostanza. Cioè, ad oggi non risulta nessuna documentazione disponibile in merito alle operazioni di sorteggio. Nel nostro ricorso, non so se ha avuto modo di vederlo, perché so che è stato reso abbastanza noto,
sì.
Una delle questioni che solleviamo è proprio quella della mancanza di trasparenza nelle modalità di svolgimento del sorteggio. Il sorteggio avrebbe dovuto essere svolto, come tutte le fasi di quella procedura, a distanza di mezz'ora l'una dall'altra, è stato svolto nella immediatezza dell'ultimazione della prima fase, mentre le delegazioni si allontanavano, senza quindi presenza, pubblicità, trasparenza.
Quindi è stato loro comunicato senza che abbiano avuto alcuna possibilità di constatare.
I presenti, no, non volevo interromperla, ma è un dato secondo me interessante. I presenti che erano stati invitati ad allontanarsi dalla sala hanno ricevuto un tweet scoprendo così che era stato svolto il sorteggio. Evidentemente queste modalità si confanno poco con l'applicazione, dicevo prima, della certezza del diritto, della pubblicità, della trasparenza. Evidentemente sono modalità che sono un pochino anomale rispetto alla stessa prassi europea. Ma ripeto, l'anomalia delle modalità si collega, e mi pare il dato più importante, visti anche gli ultimi sviluppi dell'ispezione del Parlamento fatta ieri nei nuovi...
Il fatto che la soluzione è radicalmente diversa da quella indicata. Cioè.
Esatto, non solo è radicalmente diversa, ma soprattutto è imprevista ed imprevedibile, esatto. Perché ancora una volta, nello scambio di corrispondenza che sta intervenendo in questi giorni tra l'EMA e la Commissione europea, l'EMA chiede di verificare se le nuove offerte olandesi rispettano l'offerta selezionata, chiede di verificare se i costi della sede promessa sono il doppio, come sembrerebbe, rispetto a quelli offerti nella offerta valutata dai governi di tutti gli Stati membri in occasione del voto, e soprattutto chiede di verificare i tempi con i quali i nuovi uffici saranno disponibili. Ricordo un precedente non proprio glorioso per l'Olanda: la sede temporanea della Corte Penale Internazionale, sì, è rimasta temporanea per 11 anni.
Per 11 anni, esattamente. Sì, sì,
per amor di Dio, sono rimasti con il tetto sulla testa.
Per carità, però non, è, non è un precedente tale da poter essere facilmente ignorato, per così dire, visto la discrasia tra i tempi previsti e quelli poi reali. Il tempo del giudizio prevedibile, secondo lei?
Ma i tempi del giudizio sono davanti al tribunale di solito un paio di mesi per il giudizio d'urgenza. Per quanto riguarda invece i tempi del giudizio di annullamento, sicuramente più lunghi. C'è un aspetto da verificare nelle prossime settimane, che è quello dell'eventuale collegamento del giudizio promosso dal comune dinanzi al tribunale con quello promosso dal governo dinanzi alla corte, perché è probabile che ci sarà bisogno di coordinarli in modo da evitare una duplicazione di attività giudiziaria.
Comunque, buon giudiziaria. Lavoro, mi sembra una buona causa, a dire la verità, perché avrete sentito per filo e per segno da chi ha presentato il corso che insomma gli elementi ci sono, quindi prima di far scrivere sui giornali è tutto andato, cioè, cerchiamo di stare sui fatti, e i fatti sono molto rilevanti, come avete sentito. Intanto appuntamento domani dalle 9 alle 11, Conti della Belva. Dalle 9 alle 11 parleremo dei programmi elettorali col professor Roberto Perotti, parleremo ovviamente del caso dell'Embraco, questa è la grande impresa, vogliamo farla andare via o meno. A domani.